Sim.
Delle vie per seguire la qui, ecco lì, quella. Buonasera, ben trovati. Buonasera. Bene, mi sembra che sono le 8:30.
2 minuti.
2 minuti. Vediamo. Ciao, ciao. Vediamo. Con gli altri amici. Sì, certo. Sì. Allora, mi prendete il numero di telefono, mi mandate un WhatsApp con nome e cognome, io vi inserisco in una chat, Bibbia Letture, in cui posso mettere solo io le cose, quindi niente, buongiorno, buonasera, amici, baci, eccetera. E io, un 5-10 minuti prima dell'incontro, mando il link, l'invito, e uno può seguire.
Avendo la telefono.
Zoom, sì. Abbastanza comune. Ho fatto l'abbonamento lì, per cui sì, uso quella. Eh sì. Sì, perché gratuitamente danno solo, penso, 45 minuti, quindi poi si fa prima. Bene, allora ci siamo. Sono le sedie, sì. Allora, rimanendo seduti, ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santi e sante di Dio, pregate per me. Bentrovati. Allora, andiamo avanti con le nostre letture preparatorie poi alla liturgia eucaristica di domenica. E domenica prossima è la terza domenica del tempo d'avvento. Il tempo d'avvento sta andando avanti e quindi è la penultima, no? Poi l'ultima sarà il 22. E allora anche l'antifona ci introduce a questa particolare domenica del tempo di Avvento, che è una, vedremo nelle letture, almeno in due particolare, c'è un invito alla gioia, e perché l'antifona dice: rallegratevi sempre nel Signore, ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore è vicino, ed è un versetto tratto dalla lettera ai Filippesi, e che ci sarà proposta un pezzettino sempre come seconda lettura. Però cominciamo dalla prima. La prima lettura è tratta dal profeta Sofonia, e un cosiddetto profeta minore, sono quei profeti, cioè noi abbiamo i profeti maggiori, no? Isaia, Geremia, Ezechiele, e poi c'è tutta una serie di profeti chiamati minori, ma semplicemente non tanto perché il loro messaggio sia minore, ma perché anche proprio i loro libri, cioè quello che è arrivato fino a noi, sono più piccoli rispetto ai grandi libri dei profeti maggiori. Allora, profeta Sofonia, che sono tre capitoli, e vedete dall'indice più o meno vi dovreste, ecco, più o meno vi dovreste, com'è? Il riferimento è il capitolo 3 del 14-17, sì. Allora leggo il brano. Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re di Israele è il Signore in mezzo a te. Tu non temerai più alcuna sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia. E intanto semplicemente qualche nota sul profeta Sofonia, che è un profeta, così dicono gli studiosi, che ha operato a Gerusalemme intorno al 630-620 avanti Cristo. È un periodo in cui c'è ancora il regno di Giuda. Ricordate, quando sentiamo anche in questa lettura, sentiamo parlare di Israele e di Giuda, non sono sinonimi, ma si riferiscono ai due regni che dopo, secondo il racconto biblico, dopo il regno di Salomone, si dividono. E a un certo punto si faranno anche guerra. Il regno del nord Israele, con capitale Samaria, sarà quello che le grandi potenze, in particolare la Siria, intorno al 721 avanti Cristo conquisterà. E quindi ci saranno anche molti esuli, come purtroppo vediamo anche nelle guerre che accadono anche adesso, che lasceranno il paese, e molti verranno giù nel sud, nel regno di Giuda, con capitale Gerusalemme. E allora, è un profeta attivo nel sud. E ora, questo brano che noi stiamo ascoltando probabilmente è un'inserzione successiva. Perché? Perché si parla del Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Probabilmente si fa riferimento al secolo successivo, cioè quando nel VI secolo avanti Cristo saranno i babilonesi che conquisteranno stavolta il regno di Giuda con Gerusalemme e deporteranno parte del popolo. Questa deportazione durerà più o meno una cinquantina d'anni, più o meno, perché nel 530 avanti Cristo, Gerusalemme cade intorno al 587 avanti Cristo, intorno al 500, ad opera dell'impero babilonese, nel 530 un nuovo impero si mangia l'impero babilonese, cioè i Medi e i Persiani con capo Ciro, re dei Medi e dei Persiani. Per cui questa parola del profeta risuona piuttosto un tempo successivo, probabilmente qualcuno della scuola o qualcuno che successivamente ha sentito di prendere queste parole e di metterle insieme a Sofonia. E questo ci può interessare di meno, però credo che sia anche importante per conoscere anche un po' di più i libri biblici e come sono appunto, vengono da una, come dire, da una storia, no? E da una comunità che custodisce queste parole e poi le comprende, le reinterpreta, aggiunge qualcosa, no? A quello che custodisce, a queste parole importanti. Per cui questo invito a rallegrarsi, che naturalmente ci fa pensare al Rallegrati Maria, l'abbiamo ascoltato domenica scorsa nel Vangelo di Luca, e ci fa comprendere di più, no, quel rallegrati, quel rallegrati risuona questo rallegrati, no? Cioè, quindi l'invito che veniva fatto dal profeta agli esuli di Babilonia, appunto l'annuncio di una possibilità di gioire di nuovo, però ecco, detta a persone che di voglia di gioire non ne avevano per niente. No, perché erano i deportati, erano quelli che avevano sperimentato la morte dell'invasione, la morte della perdita delle loro case, probabilmente dei loro familiari, della loro terra, no? Allora è forte perché, come dire, è il Signore che manda il profeta a dire questa parola, a confrontarsi con la morte. L'avvento, ce lo stiamo dicendo, è un tempo in cui noi, come dire, cristiani ci sentiamo ridire, e io credo che questo è anche importante, cioè che il nostro cammino personale è un cammino in comunità, dentro un popolo. È un popolo che siamo noi, ma è un popolo anche di chi ci ha preceduti. E allora all'interno di questo noi sentiamo che custodiamo un annuncio che non viene da noi, che il nostro nemico, la morte, è stato vinto, no, dal Signore. Cioè è una speranza che si confronta con la morte, che fa sul serio. Perché, voglio dire, noi l'esperienza della morte è l'esperienza più seria che viviamo, no? Scusate la banalità che dico, no? Ma è quell'esperienza con la quale tu non puoi, come dire, non puoi cercare scappatoie, non puoi pensare a qualcos'altro, no? La morte che noi tutti sperimentiamo è un muro invalicabile. Allora, in qualche modo, il tempo dell'Avvento è il tempo in cui ci sentiamo ridire dalla comunità cristiana che custodisce questo annuncio del Signore fatto già nell'Antico Testamento e rifatto a Maria, che abbiamo una speranza, che ci si potrà di nuovo rallegrare. E notate, figlia di Sion, Sion è un altro nome di Gerusalemme, nella Bibbia Sion a volte appunto è Gerusalemme, a volte è il popolo di Giuda. Oggi a Gerusalemme, quando si va a Gerusalemme, se uno chiede a un gerosolomitano, che sia palestinese o ebreo, e gli chiede dov'è Sion, dirà un quartiere di Gerusalemme, in particolare dove c'è il Cenacolo. Quella è la Sion. Quindi per dire un nome che poi si muove sull'identificazione, però è la figlia di Gerusalemme che grida di gioia, vedete, rallegrati, grida di gioia a Israele. Quindi è l'invito fatto a Gerusalemme, e quindi a Giuda, e a Israele, al nord. Cioè è un invito di gioia che metti insieme, fratelli separati. Perché la morte non è soltanto la morte che ci separa dalla vita, no? Ma è personalmente, no? Ma è la morte delle relazioni. E allora in qualche modo che sono le relazioni, anche quelle, come dire, non soltanto di quelle persone che a un certo punto muoiono e non possiamo più avere relazioni, ma anche quelle persone che sono vive e c'è una morte che non ci permette di avere relazioni. Allora l'annuncio di gioia è quello di poter dire ci sarà, ecco, una vittoria sulla morte che appunto, se riesco a spiegarmi meglio, nelle nostre relazioni, che rifarà comunione, che rifarà comunità. Quindi potremmo dire anche le relazioni difficili che vediamo in tutto il nostro mondo, no, di varie guerre. Perché il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Ecco, vedete, no, questo nemico è il nemico di Babilonia, ed è il nemico che in qualche modo, come dire, abita dentro di noi, no, e ci rende nemici, l'inimicizia che respiriamo. Nella lettera agli Efesini Paolo dirà che Cristo ha distrutto in se stesso, no, l'inimicizia fra i popoli, no? Ha fatto la pace, distruggendo in se stesso l'inimicizia che abitava nei cuori delle persone. E perché re di Israele è il Signore in mezzo a te, tu non temerai più alcuna sventura. E in quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia. C'è qualche canzone, no, che cantiamo, no, non lasciarti cadere. Ecco, queste braccia che cadono ricordano anche il cammino nel deserto, e quando nel capitolo 17, se non sbaglio, dell'Esodo, e a un certo punto in un'oasi in cui si arriva e Israele non trova l'acqua, c'è l'acqua ma non è bevibile, allora il popolo si lascia cadere il braccio, no? Sapete quei momenti in cui non è possibile, ti cadono proprio le braccia, no? E quando proprio appunto il popolo sta vivendo questo momento di desolazione che fa le mani fiacche, attacca il nemico. Un popolo, Amalek, questo nemico, e quindi Israele combatte con Giosuè contro questo popolo. Però le sorti della battaglia non le decide Giosuè con i suoi guerrieri, le decide Mosè, che sulla collina, no, prega alzando le braccia. E succede che quando tiene le braccia alzate, Giosuè vince. Quando Mosè si stanca, Giosuè perde. Allora che succede? Che Aronne e un altro, di cui non ricordo il nome, sostengono le braccia no? E fin tanto che Giosuè vive. Giosuè vince. Interessante, perché naturalmente qui c'è tutto anche un'interpretazione simbolica per noi, no? Cioè, intanto che si vince rimanendo in relazione, no? Nella fiducia. Signore, no? Anche quando ci sono quei momenti in cui le braccia vanno giù, e ancora di più si vince aiutati da altri, cioè Mosè non ce la fa da solo, anche noi non ce la facciamo da solo, no? Noi, come dire, respiriamo un clima di individualismo, proprio per cui e siamo stati anche abituati a volte, no? Cioè ad andare a messa la domenica, perché sembra che se non vai a messa la domenica è il peccato principale che puoi fare. E allora la domanda era: hai preso messa? Hai preso messa? Sei andato a timbrare il cartellino? Hai preso messa? No? Per cui degli altri, che me ne frega? Cioè degli altri che erano lì con te, no? Chi li conosce? Si vanno a vedere gli altri. No. Però notate, appunto, degli altri non abbiamo, non siamo stati formati, no? Che per esempio è importante che io ci sia per gli altri e che gli altri ci siano per me, perché preghiamo insieme. Perché per esempio quello che voi dite a me, a Don Andrea, ogni tanto, ma celebri, buona celebrazione, qualcuno mi augura buona celebrazione, come se fosse, non ho capito, una performance, non so, per fare una performance, secondo me che ti vada bene la performance, no? E quando mi dicono buona celebrazione, io dico buona celebrazione, perché celebriamo tutti insieme, noi presidiamo, ma tutti ce l'abbiamo. E siamo tutti importanti l'uno per l'altro, perché a volte la partecipazione, io vengo, anche a me può succedere che io presiedo una celebrazione, ma dentro di me non ho nessuna voglia di dire grazie al Signore, ed è la vostra preghiera che mi porta. Come può succedere a qualunque di voi che partecipa perché sente che è importante esserci nella comunità, anche se in quel momento non hai nessuna voglia di pregare né di ringraziare, e degli altri che portano te, come tu porti gli altri. Un senso di responsabilità ci manca verso gli altri. Non siamo stati formati, cioè, quindi lo pigliamo come ma quello è. Cioè, noi camminiamo insieme, per cui il camminare dell'uno aiuta l'altro come l'altro aiuta me. Non ci si salva da soli, no? Ricordate quella bella frase della tradizione cristiana russa che dice che all'inferno si va da soli, in paradiso si va tutti insieme, all'inferno si va da soli. Allora è bello questo, no? Non farti cadere le braccia, in riferimento a quel brano dove si vince, no? Sostenendo Mosè in quel momento, no? Nel tenere alte le braccia.
Non farti cadere le braccia, direttamente tradotto oppure.
Guarda, in questo momento non ho il testo, non so dirti, sì, ti faccio sapere la prossima volta, lo guardo, cioè, bisogna vedere come traduce, se c'è il termine, perché lì è refidim il termine ebraico, l'oasi di refidim, l'oasi delle mani piatte, no, quindi delle maniche tabon. E un salvatore potente gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia. Vedete, una liberazione in cui si grida di gioia, si gioisce. Il salmo che la liturgia ci propone è un salmo tratto dal libro di Isaia, e anche su questo permettetemi di fare una piccola nota, perché i salmi nella Bibbia non sono solo nel libro dei salmi, questo semplicemente per, cioè, perché il salmo, che è un canto, noi lo troviamo anche in altri libri, a un certo punto in altri libri il profeta o il protagonista fa un salmo al Signore. Quindi allora questo per dire, infatti il salmo è tratto da Isaia, dal capitolo 12 di Isaia, dal versetto 2 al versetto 6. Ed è un salmo che va sempre in questa direzione, no? In questo tema del gioire, di un'attesa in cui ci viene, diciamo, invitati a gioire nel Signore. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e il mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate tra i popoli le sue opere. Fate ricordare che il suo nome è sublime. Cantate inni al Signore perché ha fatto cose eccelse. Le conosca tutta la terra. Canta ed esulta tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Vedete, il salmista, e poi c'è un'assemblea, come a volte, quindi una celebrazione liturgica quasi, no? Dove c'è uno che invita poi gli altri a gioire. E, ecco, Dio è la mia salvezza, io avrò fiducia, non avrò timore. È un programma. Cioè, come uno che sente che in questo vuole essere, ma totalmente non è. Totalmente non è. E per quello se lo dice, no? Io avrò fiducia nel Signore, no? Non avrò timore, no? Anche se in questo non sempre sperimento di avere fiducia in Lui, né tantomeno sempre non ho timore, perché ci sono ancora delle cose che mi fanno timore. E allora, vedete, è il desiderio, è il, è un po' come Maria, no? Che alla fine del brano di domenica scorsa diceva, ecco, no? Ecco la serva, avvenga, avvenga, in quelle tue parole io sento che c'è il mio desiderio, che sia così, no? Che possa essere così. E questo perché appunto... egli è stato la mia salvezza, no? Questa salvezza, no, senza che rispondiamo, ma semplicemente perché ciascuno un attimo pensi dentro di sé, cos'è salvezza? Cos'è salvezza? Una domanda ampia. E nella Bibbia ci sono tante immagini di salvezza, perché per esempio c'erano l'immagine dei flutti tumultuosi, pensiamo purtroppo a quello che è accaduto a Valencia, no? Qualche mese fa, no? E il Signore, no, mi ha tratto, mi ha tirato fuori, oppure mi stringevano catene di morte, questa mi piace particolarmente, per cui quando mi stringono catene di morte, non respiro, no? Il Signore ha spezzato. E poter respirare, poter vivere, respirare. E poi questa attingerete acqua con gioia, no? Ci sarà un tempo in cui non si farà più fatica per attingere acqua. Nell'antichità si faceva fatica per attingere acqua. Non era così come da noi che abbiamo il rubinetto, no? Eccetera. Si doveva andare a prendere l'acqua, i pozzi, le cose, quindi c'era, no, lo vediamo dalle persone che vivono in altre parti del mondo, no, e la fatica che fanno per poter attingere acqua, no, l'acqua che è vita. Quindi ci sarà questo tempo in cui si potrà attingere con gioia, senza più fatica, alle sorgenti della salvezza. Questa cosa dell'attingere acqua delle sorgenti della salvezza poi ci rimanda anche al brano della Samaritana, ricordate, dove quella donna va per attingere acqua e il Signore che gli chiede da bere, poi sarà la porterà, la condurrà, no, a chiedere un'acqua che lui vuol darle, che è un'acqua che non soltanto non placherà la sete, ma farà di chi la berrà sorgente di acqua viva. È bello questa immagine delle parole del Signore, no? Cioè poter trovare un'acqua che ci fa vivere e ci permette di donare vita, di essere persone che donano vita. Ora, nella seconda lettura, invece, la liturgia ci propone qualche versetto finale, di per sé. Come dire, i liturgisti sono sempre attenti a non stancarci, perché sanno che abbiamo poco tempo e quindi, pensate, qui ci propongono tre versetti, capito? Già la lettera ai Filippesi non è lunga, qui tre versetti, dal capitolo 4, versetti 4 al versetto 7. Vi leggo qualche versetto prima, perché tra l'altro poi è una lettera molto bella questa, con qualcuno di voi l'abbiamo anche letta, penso, anche insieme in questi anni, ed è una lettera in cui c'è un accento veramente un po', come dire, intenso di Paolo sulla gioia. E un po' perché questa comunità è una comunità che era particolarmente vicina a Paolo. Tra l'altro Paolo da questa comunità accetta di farsi aiutare, non da tutte le comunità, lui avrà i suoi motivi, no? Alcune comunità non accetterà, ma questa invece accetterà di farsi aiutare ed economicamente lo sosterranno, no? Ed è una comunità in cui lui, come dire, parlando a questa comunità, parla dei suoi sentimenti verso questa comunità, il bene che vuole a questa comunità, il bene che sente di aver ricevuto da questa comunità. E allora nel capitolo 4, che è il capitolo finale, e vedete, lui dice: perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, notate, carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete in questo modo saldi nel Signore, carissimi. Esorto Evodia ed esorto anche Sintiche ad andare d'accordo nel Signore. Interessante, no? Per cui nella prima comunità cristiana c'erano persone, qui adesso due donne, ma erano anche uomini, cioè che non andavano d'accordo. Uno dice: le prime comunità cristiane, le prime comunità cristiane erano come noi. E quindi ad andare d'accordo nel Signore, interessante, no? Cioè nel vostro rapporto, se non inserite il Signore, non andate da nessuna parte. Perché l'unica speranza di poter costruire una fraternità in persone diverse, con storie diverse, con ferite diverse, con no, eccetera, è l'unica cosa del Signore che può metterci insieme, se no da noi umanamente non ce la faremo mai. E allora dice: e prego anche per te, mio fedele cooperatore, di aiutarle, perché hanno combattuto per il Vangelo. Vedete, non sono persone da poco, sono donne forti che hanno combattuto per il Vangelo insieme a me. Quindi, fra l'altro, ci dice anche delle comunità dove no, le donne erano protagoniste, no, con Paolo, e con Clemente e con altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita. Bellissima questa espressione che troviamo tante volte anche nei Salmi o nell'Antico Testamento, che appunto anche i Salmi sono, cioè quello che i nostri nomi siano scritti sul libro della vita. Gesù ha i discepoli che tornano dalla missione e sono contenti di quello che hanno fatto. Il Signore dice: guardate, siete contenti che i vostri nomi siano scritti sul libro della vita. Quasi c'è l'immagine di un Dio impiegato dell'anagrafe, no? Che scrive i nomi, no? Cioè nel registro divino. Però l'idea è questa: che se il nostro nome è lì, perché c'è qualche passaggio in cui si dice: non cancellare il mio nome, Signore, dal libro della vita. Come dire, se il mio nome è lì, io ci sono, sono nella vita. Se questo vi avrà cancellato, no? Non vivrò. E allora, ecco, nel libro della vita. Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti, il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. È interessante questo invito, quasi un imperativo, no? Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti. E che cosa significa? Significa che dobbiamo mettere i bastoncini, no? Per stare, scusate per scopigliare, no? Di quello che sto dicendo, ma cosa significa? Si può comandare di essere lieti. E quando non si è lieti, come si fa? E no, non è la letizia di cui parla qui Paolo, non è naturalmente un atteggiamento volontaristico di chi no, sta sempre, ma è piuttosto un atteggiamento di fede che è supportato dalla comunità, aiutato dalla comunità, che in qualche modo, come dire, lotta per mantenere uno sguardo più ampio sulla nostra vita. Cioè nel senso che la nostra vita, nei momenti belli e nei momenti tristi, nei momenti in cui sorridiamo, nei momenti in cui piangiamo, è nelle mani del Dio che ha vinto la morte. No. In qualche modo è come poter piangere quando c'è da piangere, essere tristi quando c'è essere tristi, no? Cioè, e gioire quando c'è da gioire. Cioè, però anche questa tristezza non diventa un habitus. Sapete che la tristezza è uno dei pensieri, degli 8 pensieri impuri di Evagrio, Evagrio Pontico, questo discepolo di Origene, che parlerà di questi pensieri per la morte, che poi saranno la dottrina da cui verranno fuori i 7 vizi capitali, Gregorio Magno, eccetera. E uno di questi è la tristezza. E uno dice, ma la tristezza, no? Il vizio capitale? Sì, quando diventa quell'orizzonte, no? Assoluto che chiude la vita. Per cui tu non sei più capace di cogliere, quando ci sono, anche quelle piccole gioie che ogni giorno possono esserci nella tua vita. E allora l'invito a stare lieti è l'invito a mantenere uno sguardo, no, nella fede, nella comunità che mi ricorda, eccetera, più ampio, no, in cui io vivo la mia vita e quindi in cui la vivo con tutte le cose che la mia vita mi portano. E notate, no? Quindi due volte, e se lo devi dire due volte significa che è qualcosa che non viene subito, che non è, ma che anche questo è un po' una lotta, lottare per rimanere, no? Per ricordare che appunto c'è un Signore nelle cui mani noi siamo, un Signore in cui la nostra vita e la nostra morte è in Lui. Attenzione, sapendo nominare anche la morte, perché come sappiamo anche questa è una dimensione che a volte da cui noi fuggiamo, no? Perché viviamo in un tempo in cui parlare della morte sembra che stai parlando di cose sconce a volte, no? Cioè, ma come? Dai, ma adesso parlare della morte. Mentre, esatto, cioè, poi. E no? Invece, vedete, è il poter, come dire, è una speranza, ecco, che deve investire tutta la vita dell'uomo e anche la morte. Anche la morte. Che fa parte della nostra vita. E poi è bello questa amabilità, no? Questi cristiani che, appunto, Paolo invita a gioire, a vivere relazioni fraterne e il poter in qualche modo attraverso un'accoglienza, un'apertura, verso tutti. La vostra amabilità sia, no, verso tutti. È bello perché dà l'idea di delle comunità cristiane non chiuse, no, in maniera quasi settaria, dove tu sei con il sorriso solo se una persona e della tua cerchia, no? Cioè, ricordo qualche anno fa che riandando in Terra Santa mi ero seduto, mi ero messo messo perché quando passavo lì a Gerusalemme, se vedevano il clergyman, le security israeliane erano più tranquilli, mi lasciavano passare più velocemente. E allora mi sono seduto e c'era tutto un gruppo che veniva da un paese dell'Abruzzo, di no catecumenali. E allora c'erano questi, lì. Poi un signore anziano mi guarda, mi vede che ero così e mi fa, anche lei del cammino, anche lei del cammino. Io dico, verso Gerusalemme. Io vado in cammino verso Gerusalemme, non so, ha cambiato un po' l'espressione, no? Perché non ero proprio del cammino. E no, qui c'è un'apertura a tutti, e quindi questa pace di Dio, molto bello, che supera ogni intelligenza, non custodirà i vostri cuori e le vostre menti. L'ultimo brano che ci parla sempre di attesa è tratto dal Vangelo di Luca, capitolo 3, versetti 10-18. E ci leggiamo anche qualche versetto prima, perché con il capitolo 3 si comincia, Luca comincia a presentarci Gesù adulto. Ricordate che i primi due capitoli sono i cosiddetti Vangeli dell'infanzia, di cui abbiamo ascoltato, no, domenica scorsa l'Annunciazione a Maria. Nel capitolo 3 troviamo Gesù adulto. Però prima di trovare Gesù adulto, Luca, come tutti gli altri evangelisti, e io credo, questo è importante un attimo sottolinearlo, non tutti gli evangelisti ci parlano della nascita di Gesù. Non tutti. Giovanni e Marco non ce ne parlano. E fra l'altro, Giovanni non chiama mai per nome la madre del Signore. Se noi avessimo avuto solo il Vangelo di Giovanni, non avremmo saputo come si chiamava la madre di Dio. Allora, questo per dire, poi Maria è importante, eccetera, ma è importante anche Giovanni Battista, e tutti gli evangelisti, tutti e quattro, cominciando a presentare Gesù adulto e il suo ministero, partono da Giovanni. Questo ci dovrebbe fare un po' pensare, no? Cioè, quasi come dire, non si può arrivare a Gesù, secondo tutti e quattro gli evangelisti, se non passi da Giovanni. E Giovanni, che ci viene presentato da Luca come un profeta, nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello, tetrarca dell'Iturea della Traconitide, e Lisania, tetrarca dell'Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto: andatevi a prendere l'inizio del libro di Geremia e vedrete una stessa impostazione letteraria, no? Nell'anno del re Giosia, nel quindicesimo, nell'anno, eccetera, no? Quando era sommo sacerdote, eccetera, la parola di Dio cadde su Geremia. È interessante anche qui la parola di Dio. Interessante che, perché nella Bibbia la parola non è solo un fiato, no? Nella voce, la parola di Dio è un evento. Davar in ebraico ancora oggi significa parola e cosa. Per dire, quando ti domandano cos'è, se davar, cioè cos'è questo, no? E quindi questa parola che ha un peso. Quando il Signore ti parla non è soltanto uno, ma c'è un peso. E allora questo Giovanni, figlio di Zaccaria, tra l'altro venne nel deserto, interessante, un profeta nel deserto. In realtà i profeti nell'Antico Testamento venivano mandati ai crocicchi delle strade per gridare al popolo. E qui avviene nel deserto. E vedremo che saranno le folle che andranno da Giovanni, no? Però sappiamo che poi i deserti sono quei luoghi, deserti che vediamo nelle immagini di vari programmi televisivi, oppure no, alcune volte ci siamo stati, però sono anche i deserti umani, perché anche noi, anche qui a Bari, ci sono luoghi desertici, dove magari c'è anche tanta gente, ma fondamentalmente sei solo, no? Cioè, i nostri poveri ragazzi, perché ero il weekend scorso con un gruppo di famiglie a Santa Cesarea Terme, no? Nella casa della diocesi, e la mattina un gruppo di parrocchia di Nardò hanno fatto un ritiro, i giovani. E poi prima di pranzo, o subito dopo pranzo, scusate, erano lì poi nel bar, tutti seduti sui divanetti, uno accanto all'altro e ciascuno col suo cellulare. Purtroppo è un'immagine comune, no? Purtroppo. Uno accanto all'altro, ma ciascuno da solo. Come a volte anche noi adulti, come dire, questa cosa qui. E per cui questa parola viene nei deserti. e Giovanni la accoglie. Ed egli percorse tutta la regione, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Voce di uno che grida nel deserto, salto alcune versetti. Alle folle che andavano a farsi battezzare da lui, Giovanni diceva: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque frutti degni della conversione e non cominciate a dire tra voi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli di Abramo. Anzi, già la scura è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Vedete, Giovanni invita a prepararsi a un Dio che sta venendo, però, invita a fare attenzione a come prepararsi. Nel senso che uno può attendere, lo faccio ma non ci credo tanto, no? Va bene, ma non è che proprio ci credo, però va bene, come una certa pratica religiosa potrebbe ancora farlo, no? Cioè, non è domenica, se non mi dà molto, però sai, se non vado a messa la domenica, non è domenica, no? Ok. Oppure semplicemente c'era una volta un ragazzo che mi diceva che cambiava chiesa ogni domenica, andando nelle belle chiese romane, soprattutto quelle del centro, antiche, eccetera, perché lui, mentre parlava qualcuno lì, cioè lui guardava la bellezza dell'arte, eccetera, per provare delle emozioni interessanti, no? Cioè, e quindi uno può attendere, sì, ok, ma oppure in quella falsa anche andato di tanto, vabbè, ma io sono cattolico di fondo, no? Non capisco bene cosa significa, sono cattolico, non c'è, cioè. E invece Giovanni dice: bisogna fare frutti degni di conversione, cioè, come dire, questa attesa di un Dio che viene, bisogna permettere che già avvenga. Perché vedete, non è soltanto quando il Signore verrà, ma quando io comincio a tornare alla vita, quando io comincio a venire. Il Signore viene oggi, quando io comincio a volgermi verso, ad accoglierlo. Perché se da una parte verrà, da una parte viene, oggi. Dall'altro, il Vangelo di Luca sarà quel Vangelo che più volte dirà oggi. La salvezza, ricordate Zaccheo, no? Quando Gesù dirà a Zaccheo: oggi la salvezza è entrata in questa casa. Per cui il Signore viene ogni volta che noi facciamo un passo verso di Lui, che permettiamo che possa diventare vita nelle nostre vite. Come? Facendo frutti degni di conversione. E allora la gente gli dice: e che dobbiamo fare? Le folle lo interrogavano: che cosa dobbiamo fare? Rispondeva loro: chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare, gli chiesero: maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano ancora alcuni soldati: e noi che cosa dobbiamo fare? Rispose loro: non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. E attenzione, che cosa dobbiamo fare? Le risposte che Giovanni dà, la prima è già abbastanza impegnativa, no? Cioè, chi ha due tuniche condivida, chi dà a mangiare faccia altrettanto, no? Cioè, come dire, ridare valore ai beni per la vita mia e di chi mi sta accanto, no? E di chi è nel bisogno. E Luca poi parlerà tante volte anche nel libro degli Atti, no? Del discorso della condivisione, e non c'è nessuna, attenzione, non c'è nessuna in Luca nel Vangelo, non c'è nessuna esaltazione della povertà di per sé, come se fosse un valore. Ma vediamo il valore, no? Cosa c'è? Che il tuo fratello che, o la tua sorella che nel bisogno possa vivere, anche grazie a te, attraverso la tua condivisione. Quindi non c'è un'esaltazione della povertà, c'è il, come dire, vivere i beni perché possiamo vivere tutti, perché possiamo condividere e vivere. Però le altre risposte ci possono lasciare un po' così, perché quello di ai soldati dice accontentatevi delle vostre parti. Uno si sarebbe aspettato di dire buttate le armi, no, e cambiatele in aratri, eccetera. E ai pubblicani, che erano gli esattori delle tasse, dice continuate a lavorare, no, accontentandovi delle vostre parti. Non aspettate qualcosa di più, lasciate tutto, eccetera, eccetera. Uno dice vabbè, ma ancora Giovanni, no, poi invece Gesù chiederà di più queste cose. Però notate, cominciamo a vivere questo. Cominciamo a vivere questo. Cioè, no, una che oggi, come sappiamo, non forse non è mai stato, no? Perché forse noi diciamo oggi come se i tempi passati, sto invecchiando, e quindi sai, è un segno delle. Però forse non è mai stata una cosa scontata essere onesti. Non lasciarti prendere dalla brama del possesso, della ricchezza. Quindi mi sembra, anche parlando a volte di amici o persone così, che il valore sia quanto denaro riesci a fare. Uno dei pochi valori, chiamiamoli valori, no? E quanti soldi, ma sai qualche barca di soldi che ha fatto quello? Ma sai quanto guadagni? Ma sai quanto? No? Come se la cosa principale sia guadagnare, no? Senza fine. Cioè, che uno dice, vabbè, i soldi mi servono per la vita, non vivo per i soldi. No, non vivo per ciò. Mi servono per vivere, vivere con gli altri, vivere, no? E invece, no, no. Per cui, come dire, in questo dove ciascuno può arraffare più o meno, no, onestamente, meno onestamente veramente, lo fa senza farsi nessun, no. E questo anche tra noi cristiani a volte, no? Per cui le parole di non sono così scontate. Cioè, accontentatevi dei vostri fatti, cioè, come dire, voi sapete che i pubblicani, pubblicano significa pubblici peccatori, perché erano considerati pubblici peccatori? Non per il lavoro che facevano, perché loro lavoravano per i romani. Ora, attenzione, lavorare per i romani non era visto bene da tutti, ma non da tutti, nel senso che tanti ebrei dicevano, va bene così. Non possiamo cacciare Roma, siamo con Roma, no? E per esempio, durante la prima rivolta giudaica, non tutti gli ebrei parteciparono alla rivolta. Per cui non, il problema non è prendere tasse, ma che quel stipendio che era aggiungere alle tasse un X, che era accettato, sai, facilmente uno se lo... No, se lo arrotondava, se lo allargava, a volte i nostri politici, no, che si aumentano, non gli basta i 12.000 quanto guadagnano, no? Cioè, devono adeguare i loro stipendi, no? Cioè, vabbè, non fatemi andare su questa cosa che è veramente sparare sulla Croce Rossa, ma per quello erano, perché erano ladri, per quello erano. E il fatto che fossero considerati pubblici peccatori, probabilmente lo facevano quelli che facevano sto lavoro, spalleggiati dai romani. E anche i soldati, no? Perché qual è la cosa dei soldati? Di utilizzare il loro potere, la forza, la violenza, no? Quindi non maltrattate nessuno, non... Poter, è anche questo, no? Cioè poter vivere il nostro quotidiano davanti al Signore. E quindi, e poi, ultimo, e vado verso la fine, poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se fosse lui Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Ecco Giovanni che è il precursore e che si definisce attraverso quello che è e quello che non è. Quello che è e quello che non è. Cioè anche le persone di riferimento, le persone che in qualche modo sono importanti, per, sono state, eccetera, sono state qualcosa e non sono il Signore. Sono state qualcosa e non sono il Signore. E questo no, lo dobbiamo sempre considerare, no? Nel senso che il nostro appoggiarci, il nostro aiutarci l'un l'altro rimane sempre che siamo e non siamo il Signore. E che tutti siamo persone che stiamo combattendo la nostra lotta contro il peccato che ci portiamo tutti dentro. Quando Francesco dice pregate per me che sono un peccatore, i gesuiti di argentini che lo conoscono, molti dicono è vero. Perciò anche di Francesco noi, come dire, ascoltiamo, ringraziamo per quello che è, e allo stesso tempo quando vediamo che, diciamo, perché non è il Messia? Perché non è? Sta venendo il Messia. È venuto e sta tornando. Ancora pienamente non è in mezzo. Ecco, allora... Non so se c'è qualche domanda o qualche...
Che cosa dobbiamo fare per il 2025?
Il 2025 come programma?
Mi fa questa domanda oggi. Come rispondi? Lo sarà consigliato? Non posso.
Oh,
sì,
se Giovanni, questo non lo so. Ma
con il nome, dottor, noi cosa dobbiamo fare? Non esigere.
Io penso, cioè, quello, penso un po' quello che Giovanni ci dice, cioè di prendere, riprovare a riprendere sul serio con in maniera, come dire, cristiana, riprovare, perché l'abbiamo fatto volte e poi siamo venuti meno e poi io parlo per me, o ricominciare, no? E il nostro quotidiano, partire da lì, che già quello è tanto. Chi lavora al lavoro, chi fa altre cose, in quello che è la nostra realtà, a partire da quello uno, tentando di viverlo più con il Signore e nell'attesa di Lui e nella speranza che quello, cioè anche tutto l'incompiuto, il frammentario, e anche quell'assurdo che portiamo nella nostra vita, il Signore verrà. E sarà la pace, come dice Sofonia, no? Quando il Signore verrà sarà. Però allora dire ok, oggi, nel mio oggi, lo prendo in quello che è il mio oggi, nelle piccole grandi cose, come posso viverlo più con te, Signore, più profondamente, più veramente? E partire di là. E poi.
È interessante anche capire. L'evoluzione della puntata del sinodo, perché c'è questa almeno riflessione sul sinodo, e poi che cosa succede? Cioè mi sembra come se è uno spiccare il volo, poi cioè Sarebbe interessante ricollegare il danno giubilare con il discorso del sinodo, secondo me, da discredente, da ignorante confermato, non conosciuto. Voglio dire, io ho come l'impressione che qua ci intervengo si sta diventando sempre più malmosso e noi siamo un po' passivi, cioè, vabbè, in sintesi, io bazzico in chiesa, catechesi, eccetera, è stato del sinodo, è finita la riflessione e quindi io non mi sta bene. Non mi sta bene né come è stato gestito e né le implicazioni.
Sì, magari adesso non abbiamo il tempo per fare, no? Relativamente.
Un po' del collegarsi alle prospettive, no?
Adesso io la mia non vuole essere sicuramente una, proprio perché stiamo, eccetera, e sicuramente magari varrà la pena di riflettere. A me sembra che al di là di quello che le ricadute, eccetera, io penso che almeno la ricaduta di una mentalità, no, fraterna, dove appunto come cristiani ciascuno nel suo ministero, ciascuno nel suo, però dove allora possiamo più camminare insieme, quindi riflettere più insieme, non, e tentare di uscire da una visione verticistica a una visione di popolo di Dio, dove ci sono, ognuno c'ha il suo dono per gli altri, già se quello girasse un po' di più sarebbe qualcosa di più, però ecco, non vuole essere solamente una risposta a una cosa che
risposta che hai dato prende anche sì
sì
dov'è? Quindi altro quotidiano l'ordinario, le indicazioni sono proprio quelle di andare nella modalità ordinaria, è capito? E chiaramente poi magari sono fornite pure come indicazioni, però le indicazioni sono infinite, sono tutte quelle che il sinodo ha elaborato e che il Papa ha approvato, adesso deve passare alle coscienze, diciamo. Però sinteticamente cosa c'è dentro le parole?
Ciò che sto avvertendo che noi ci interroghiamo tutti come comunità per tutto quello che ci avviene e siamo troppo internati, questa sensazione, ad esempio, cosa sta succedendo in Sicilia, ma ci interroghiamo su queste cose, cioè non ci confrontiamo sulla storia, sulla il concreto, e quindi è chiaro che poi tendiamo ad essere un poco comuni.
Vabbè, diciamo che questo è un tema che si dovrebbe affrontare in un altro momento, non la vedo proprio così, nel senso che qui nell'ascolto della parola, per esempio l'incontro che abbiamo fatto adesso è di mettersi in ascolto del Signore per andare nelle dimensioni di fondo, no? Che significa, ecco, cercare poi di essere persone sveglie, attive, eccetera. Poi, si vuole come comunità fare un incontro sulla Siria, si organizza un incontro sulla Siria e si chiama qualcuno, eccetera. Quindi, però di fondo, quello che la parola ci dice è quello di essere vigili di persone che possano camminare insieme, poter riflettere insieme, poter parlare, eccetera. Allora, ogni cosa, ogni momento, cioè io direi, certamente, quello sì, può essere un'altra cosa da fare degli approfondimenti, no? Come comunità chiediamo di avere delle idee più chiare, non tanto parlandone tra di noi, perché nessuno di noi è un esperto, eccetera, ma tanto chiamando qualcuno che ci viene a parlare, no? Sì. Bene, allora, concludiamo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Buona serata a tutti voi. Ecco, un caro saluto agli amici di Zoom.